Il tema che ho scelto per voi oggi lo troviamo nel capitolo 20 secondo libro delle Cronache. Secondo libro delle Cronache, capitolo 20. Se potessimo dare un titolo a questo capitolo, il titolo sarebbe Dalla paura alla gioia. Dalla paura alla lode, adorazione, gioia. Infatti la prima parola, una delle prime parole che si trovano in questo capitolo è proprio paura. Una delle ultime che si trovano in questo capitolo è gioia. E in mezzo c'è una storia che adesso vedremo insieme. Mi piacciono le storie della parola di Dio perché non sono delle storielle, non sono dei racconti per bambini. È la storia di una relazione. Sapete, la Bibbia è tutta una storia di relazione, la relazione meravigliosa di Dio che vuole incontrarsi, che vuole avere relazione, che vuole avere contatto, comunione, unione, unità con l'uomo. E è bello vedere come il Signore, attraverso tanti uomini e tante donne che lui ha incontrato, mostra quello che lui è. Si presenta per quello che lui è realmente, un Dio di amore, di compassione, un Dio santo, un Dio giusto, ma anche un Dio grandemente misericordioso. E questo capitolo mi piace tantissimo perché è proprio l'insieme, la summa, potremmo dire, di tutto quello che è il Signore. E vediamo al contrario quello che è l'uomo, quello che sono io, poca cosa, veramente poca cosa. Dopo questi fatti, i figli di Moab e i figli di Ammon e con loro dei Maoniti marciarono contro Giosafat per fargli guerra. Vennero dei messaggeri a informare Giosafat dicendo: «Una gran moltitudine avanza contro di te dall'altra parte del mare della Siria», 20 chilometri più lontano, «ed è giunta da Zon Tamar», cioè Engedi. Giosafat ebbe paura, si dispose a cercare il Signore e bandì un digiuno per tutta Giuda. La paura come sentimento è intrecciata nella storia biblica come pochissime altre emozioni, specialmente nel secondo libro delle Cronache, che nella Bibbia ebraica è l'ultimo libro. Specialmente in questo libro i regni di Israele affrontarono tante volte paura, angoscia, paura dei nemici, paura tra gli stessi figli del popolo, in guerre civili, angoscia, paura, problemi dall'esterno. Diversi capi e re affrontarono questo sentimento, la paura, la sofferenza, in vari modi. E spesso la loro guida come capi del popolo, fu proprio determinata dalla loro risposta alla paura. Dopotutto è molto più facile essere un re quando tutto va bene. È nei momenti di sofferenza e di paura che il carattere di una persona viene messo alla prova. Sappiamo che gli ebrei sono stati scelti dal Signore stesso per essere il suo popolo, eppure il Signore ha continuamente permesso che questa nazione fosse immersa nell'angoscia e nella paura. Chi può dire che gli ebrei non ne hanno passati di tutti i colori? È storia recente che conosciamo tutti. Non siamo però autorizzati a pensare che questa paura sia sempre stata o sia il risultato del peccato. A volte, se siamo onesti, non troviamo una ragione logica per cui il Signore permette certe cose. Anche se Dio può permettere che ci sia angoscia e paura, nella sua onniscienza e nella sua onnipotenza, Lui permette che questo avvenga nel suo popolo. La domanda per noi è come affrontare questa situazione e, come dicevo prima, attraverso la lettura della parola di Dio, noi vediamo come questi uomini hanno risposto, come si sono comportati. Come cristiani oggi noi siamo messi al corrente del valore della sofferenza e dell'angoscia. D'altronde Paolo l'ha scritto nel capitolo in cui racchiude un po' il senso delle sue prove, quasi un masochista, diremmo noi oggi. Ma come? Ti vanti di essere provato e di essere tritato? Paolo in 2 Corinzi 12 dice: è proprio attraverso la sofferenza, attraverso la paura, la debolezza, che si manifesta la potenza di Dio. Un carissimo fratello ha scritto, e ve lo leggo pari pari per come ha scritto nel suo libro: la verità profonda è che la nostra sofferenza non deve essere un ostacolo alla gioia e alla pace che desideriamo. Ma cosa dire se Dio ha stabilito che essa sia il mezzo per raggiungere? Cosa dire se Dio ha stabilito che la prova, la sofferenza, siano il mezzo per raggiungere la pace e avere gioia in Lui? Il grande segreto della nostra vita spirituale non è il successo, la gioia in sé. Il grande segreto è come viviamo la vita che il Signore ci dà. A volte questa vita può essere piena di gioia o può essere piena di tristezza, di salute o di malattia, ma è parte del cammino che il Signore ha preparato per noi. È così. Non è difficile dirsi l'un l'altro: ama il Signore, come dicevo prima, quando tutto va bene. È un po' più difficile dire: ma non sapevate che tutti noi dobbiamo soffrire ed entrare così nella gloria di Dio? È la parola di Dio che ci dice questo. Se ci fermassimo qui, angoscia. Ma vediamo come con la parola di Dio, con l'aiuto del Signore, possiamo vedere come l'angoscia e la paura spesso sono stato il banco di prova che il Signore ha usato per formare il suo popolo e per farlo diventare un popolo forte. Il Signore non vuole che noi rimaniamo nell'angoscia. La parola ci dice: non vuole che noi rimaniamo nell'angoscia e nella paura. Lui ci vuole vittoriosi. Anzi, per come dice Paolo in Romani capitolo 8, più che vittoriosi. Quello che il Signore fa con noi attraverso la palestra della fede, attraverso la palestra della vita, è creare un ponte, aiutarci a costruire questo ponte che va dalla angoscia, dalla paura alla gioia. Questo ponte ha due corsie. Una si chiama fede e l'altra si chiama preghiera e intercessione. La spinta per attraversare questo ponte dalla paura, dall'angoscia, alla gioia, alla lode, alla riconoscenza, viene dalla fede. È sempre stato così. Quando arriviamo a Seconda Cronaca 20, vediamo questo re Giosafat. Giosafat era stato il successore, per chi conosce la storia o ha letto i capitoli precedenti, Giosafat è stato il successore al trono di Giuda dopo suo padre Asa. Ed è stato considerato uno dei re più famosi di Giuda nella storia del regno di Israele diviso. Scopriamo che in Seconda Cronache 17 Giosafat viene detto proprio così: ha camminato sulle orme di suo padre, dedicando il suo cuore a cercare Dio. Che bello incamminarsi sulle orme di qualcuno che sa la strada. Nell'originale ebraico cercare Dio significa proprio questo: non è solo desiderare Dio. Cercare Dio è mettersi sulle orme, sulla strada già battuta, già preparata, già calpestata da qualcun altro. Cercare Dio è mettersi sulla strada che va verso Dio, dietro ai passi dell'agnello di Dio, figlio Gesù Cristo, dietro ai passi dei grandi uomini di Dio che hanno seguito i passi dell'agnello del Signore Gesù. Noi abbiamo le orme per eccellenza del Signore Gesù da seguire. E ritornando a Giosafat, seguì il buon esempio di suo padre. Ma c'è sempre un ma. Nella storia di ogni uomo c'è sempre un ma. Un uomo che si era impegnato a servire il Signore, a seguire il Signore, a osservare il Signore, ad amare il Signore, a un certo punto cosa fa? Ha dei figli. Come tutti i padri, cosa fanno i padri o le madri? Cercano di sistemare i figli. Peccato che Acab fa, prima di questo ancora, fa una triste alleanza con Acab, il re di Israele, contro la città di Ramot Galad. Questo episodio ci viene raccontato come primo episodio degli sbagli di Giosafat. Giosafat, che si era sempre impegnato a seguire il Signore, a camminare sulle orme del Maestro, dietro le orme di Dio, cosa fa? Si mette a fare alleanza con un pagano. E leggendo quel capitolo vediamo come il Signore non può che punire questa situazione. E manca poco che Giosafat muoia. Il Signore proprio per i capelli lo tira fuori da quella situazione. Gridò al Signore, solo perché gridò al Signore, Dio nel momento dell'angoscia fu risparmiato. Giosafat fu risparmiato dalla morte. Nonostante questo errore, cosa fa Giosafat? Torna in sé e continua a governare, diremmo oggi, con eccellenza il popolo di Israele. Tant'è che costituisce, questo lo vediamo nel capitolo 19, il capitolo precedente di quello che stiamo meditando insieme, costituisce un sistema giudiziario veramente molto interessante per lo stato di quel paese, di quel tempo. E che cosa succede? Questo aiuta il popolo ad avvicinarsi a Dio. E questo sarà molto importante per quello che andremo a vedere fra poco. Prepara il popolo a confidarsi a Dio, ad avvicinarsi a Dio, a camminare, ritorniamo a quello che dicevamo prima, a camminare dietro al Signore. Quindi possiamo capire il versetto 1 di questo capitolo che inizia con dopo questi fatti. È importante, sapete, non ci sono parole buttate lì nella parola di Dio. Quali sono questi fatti? Quelli che abbiamo appena visto. Giosafat aveva incrementato il sistema giudiziario nel suo paese, aveva spedito in giro per il paese dei sacerdoti, dei leviti, degli assistenti per aiutare il popolo a ritornare a Dio, perché il popolo si era allontanato pian piano dal Signore. Quindi Giosafat veramente ha fatto una cosa molto buona, molto interessante. Quindi aveva seguito il Signore, si era impegnato a seguirlo, aveva fatto qualcosa di concreto. Perché non è solo importante, miei cari, desiderare di seguire il Signore, ma è importante farlo veramente. Dopo questi fatti, che cosa succede? I figli di Moab, di Ammon e quelli del monte Seir, o in un'altra traduzione i Maoniti, attaccano il paese di Giuda. Arrivano i servizi segreti di Giosafat che gli dicono: Giosafat, a 20 chilometri c'è un esercito nemico. Versetto 3. Giosafat ebbe paura. La parola di Dio non ci gira intorno. È precisa. Giosafat ebbe paura. Gli tremarono le gambe, gli sarà venuto qualche palpitazione. Insomma, sapere che a 20 chilometri da qui ci sono qualche centinaio di migliaia di uomini che vogliono venire qui, non tanto e non solo per invadere il paese, perché le guerre di quel tempo non erano solo per invadere, erano per prendere, portare via tutto e in genere fare degli schiavi. Ma è importante vedere che cosa succede. Israele non aveva nemici più temibili dei Moabiti e degli Ammoniti. Ognuno di questi popoli aveva un motivo particolare per dare addosso, lo vedremo più avanti. Quello che succede è che lui ebbe paura. E mi sono chiesto, perché un uomo come Giosafat, che aveva a disposizione un esercito, viene descritto nei capitoli precedenti, di più di 1 milione di uomini, 1.280.000 se non ho fatto i conti male, aveva paura di questi popoli vicini che tutto sommato erano, sì, avevano un grande esercito, ma non era quello. Credo che il motivo più vicino alla realtà fosse quello che la sua paura era legata a una sorta di giudizio da parte di Dio. Giosafat sapeva che cosa, ricordava che cosa era stato lui nel recente passato, non erano passati molti anni. Aveva sbagliato col Signore. Lui sapeva, con la sua mente umana, che il Signore perdona, ma ti fa pagare le conseguenze. Credo che lui aspettasse il giudizio divino. Giosafat aveva scampato la morte e sapeva bene che Dio lo aveva graziato. Ora pensa, dentro di sé, che questo divino giudice gli manda il conto da pagare. Quante volte anche noi pensiamo o associamo a ciò che ci accade al giudizio di Dio? Questo credo che sia un errore spiritualmente non bello da fare. Associamo la nostra situazione a quello che Dio è. Associamo il nostro pensiero a quello che Dio pensa. Ma dobbiamo ricordare sempre che Dio non è un uomo. Non è un uomo. E noi dobbiamo stare, biblicamente parlando, al contesto per vedere che cosa sta succedendo. Ripeto, non sappiamo esattamente che cosa avesse scatenato la paura di Josafat, ma rimanendo al contesto, vediamo che cosa succede dopo. Qual è la sua reazione? E credo che sia molto bello e molto utile per noi ricordare nella nostra vita questa reazione. Josafat ebbe paura e che cosa fa? Rispose a questa tensione della sua natura. Come? Chiama i generali, fa un consiglio di guerra, decide che come rispondere all'attacco? No. Non fa questo. Come risponde alla paura? Risponde in una maniera che, non so voi, ma non è usuale per un re. Un re di quel tempo era un re assoluto, aveva potere di vita e di morte su tutto e su tutti. Ma che cosa fa Josafat? Josafat rispose alla sua paura con la saggezza, cercando Dio e non da solo. Abbiamo detto che cercare Dio significa esattamente rimettersi in pista, rimettersi sulla strada già percorsa da qualcuno. Questo atteggiamento davanti alla paura non era nuovo. Chi conosce bene la parola del Signore sa che, ad esempio, suo padre Asaf aveva fatto esattamente la stessa cosa. E se andiamo indietro nella storia biblica, ecco perché dicevo che la storia biblica è molto bella, è bello leggere la parola di Dio, perché ci fa vedere come hanno risposto questi uomini alle minacce, alle situazioni. E questo atteggiamento, rispondere alla paura davanti alle difficoltà con la preghiera, il cercare Dio, è qualcosa che è sempre, da sempre, gradito a Dio. Ma cosa fece in concreto? Fece radunare tutto il popolo e bandì un digiuno. Il popolo come risponde? Arrivano tutti a Gerusalemme. Erano stati preparati. Erano stati preparati a rispondere alla parola di Dio. Vedete l'importanza di essere pronti, di essere preparati. E si mettono a digiunare. Noi a volte associamo il digiuno a una pratica personale. In realtà il digiuno viene istituito come qualcosa da fare in modo collettivo. Nella Torah, in Levitico, è stato istituito proprio come qualcosa da fare tutti insieme. Una risposta comune a un bisogno profondo. I digiuni sono sempre stati banditi in emergenza nazionale. La risposta del popolo all'accorato appello di Josafat è stata immediata, con grande approvazione e entusiasmo. Nessuno rimane a casa in quel giorno importante. Tutti sentirono la gravità della minaccia e riconobbero che la loro unica speranza doveva essere posta nel loro Dio. E così vediamo come Josafat prega. E vediamo attraverso, vi chiedo di porre attenzione alle parole di questa preghiera, perché sono esattamente le parole della parola di Dio. Non c'è niente di più bello che pregare utilizzando la parola di Dio. Josafat, così come aveva fatto Giona, ad esempio, il capitolo 2 di Giona, Giona nel pesce, che prega, è una collezione di salmi, non sono parole sue. Lui ha preso delle frasi dai salmi e le ha fatte diventare una preghiera. Qui Josafat fa la stessa cosa, va a prendere le parole di altri uomini di Dio che hanno pregato, ad esempio di Salomone o di suo padre. E che cosa dice? Leggiamo i versetti 5 a 9. Josafat, stando in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme, nella casa del Signore davanti al cortile nuovo, disse: Signore, Dio dei nostri padri, non sei tu Dio dei cieli? Non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni? Non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza in modo che nessuno può resistere contro di te? Non sei stato tu, Dio nostro, a scacciare gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo Israele? E lo desti per sempre alla discendenza di Abramo, il quale ti amò. E quelli lo hanno abitato e vi hanno costruito un santuario per il tuo nome, dicendo: quando ci cadrà addosso qualche calamità, spada, giudizio, peste o carestia, noi ci presenteremo davanti a questa casa e davanti a te, perché il tuo nome è in questa casa. A te grideremo nella nostra tribolazione e tu ci udrai e ci salverai. Vediamo come la scena diventa sempre più drammatica. Intanto passa il tempo. Gli eserciti non stavano fermi, si stavano muovendo. Immaginiamo che nel frattempo Giosafat ha chiamato il popolo. E il popolo veniva da tutte le regioni intorno. Ci hanno messo del tempo per arrivare. Quindi il tempo stringeva. Avrebbe dovuto dire, bene, adesso ci fermiamo, ci mettiamo in marcia, andiamo a combattere. No! Si fermano e pregano. E che cosa dice questo re davanti a tutti? Non fa un bel discorso alla nazione. Non gli interessa un'apparizione televisiva. Non ha una audience delle persone che lo ascoltano da calmare. Lui è il re. Come tale si mette in prima fila e che cosa fa? Prega al Signore. E qui ci viene presentata una delle preghiere più belle, più sagge, più spiritualmente profonde per quanto riguarda la sua composizione. E più eleganti, potremmo dire, che troviamo nell'Antico Testamento. È interessante notare come la metà della preghiera di Giosafat sia domande, sono delle domande. Signore, tu non sei questo, Signore, tu non hai fatto questo? Ed è uno schema tipico delle preghiere ebraiche, pensiamo ai salmi. I salmi sono delle domande fatte a Dio. E sono delle domande che richiamano Dio a mostrare i suoi caratteri. Ma questa è la nostra visione umana. Sapete, Dio non ha bisogno delle nostre preghiere. Credo veramente, guardando la parola di Dio, guardando il contesto, che Giosafat non stesse parlando a Dio. Certo, stava parlando a Dio. Stava ricordando a Dio i suoi caratteri, le sue virtù, ma stava parlando al popolo. Gli altri ascoltavano. La preghiera di Giosafat stava scaldando i cuori dei presenti, li stava incoraggiando. Giosafat stava richiamando a tutti, stava dicendo a tutti, guardate che Dio è così. E poi Giosafat in un certo senso sfida il Signore, nel senso buono, e dice, Signore, ma tu sei così, mostra quello che sei. Giosafat inizia ricordando che Dio è creatore e responsabile della terra, che ha lasciato in eredità la terra promessa ad Abramo e a tutti coloro che erano intorno, che ha chiamato Salomone a costruire quel meraviglioso tempio in cui loro si trovavano in quel momento. Dio ha fatto la loro storia e quella del mondo. E Giosafat in preghiera ricorda proprio questo, le virtù, le azioni di Dio. E Giosafat ricorda la fedeltà costante di Dio. Una costante fedeltà da evocare una gratitudine sicura e fedele, senza ansia verso questo Dio, sempre fedele e misericordioso. Ecco perché Israele ha una memoria storica e spirituale diversa da tutti gli altri popoli, un ricordo di una costante relazione di Dio con il popolo. Non sempre il popolo è stato fedele. A un certo punto il Signore ha dovuto dire: l'infedele Israele, l'infedele Giuda, che tristezza! Io sono un uomo e mi spezzerebbe il cuore dire a mia moglie sei infedele. E questo è stato il popolo Israele davanti a Dio. Ma Dio no, non è così. E questa memoria permette a Giosafat di saltare quindi dal ricordo di quello che Dio alla richiesta. Versetto 10 a 13. Ed ora ecco che i figli di Amon e di Moab e quei del monte di Seir, nelle terre dei quali tu non permettesti a Israele di entrare quando veniva dal paese d'Egitto, ed egli li lasciò da parte e non li distrusse, eccoli che ora ci ricompensano venendo a cacciarci dall'eredità di cui ci hai dato il possesso. O Dio nostro, non farei tu giudizio di costoro? Qui c'è un gioco di parole che noi non possiamo apprezzare, se non sapendo che Giosafat significa il Dio di giustizia. Quindi Giosafat sta dicendo, Signore, tu fai giustizia, tu sei un Dio giusto, ora ti richiamiamo a fare quello che sei. E poi c'è questo versetto 12 che credo sia uno dei più belli e mi rappresenta tanto. O Dio nostro, non farei tu giudizio di costoro, poiché noi siamo senza forza di fronte a questa grande moltitudine che si avanza contro di noi e non sappiamo cosa fare, ma gli occhi nostri sono su di te. E tutto Giuda, perfino i bambini, le mogli, i figliuoli stavano in piedi davanti all'Eterno. Giosafat ha parlato con Dio di alcuni punti salienti della storia di Israele, perché il Signore li aveva portati fino a quel punto. E certamente Giosafat sta dicendo questo al Signore: proprio perché tu ci hai portato qui, non ci puoi lasciare morire. Tu hai ordinato nel passato al tuo popolo di attaccare tutti i popoli, tranne questi popoli. E ora che cosa succede? Proprio questi popoli che tu ci hai chiesto di risparmiare, ora sono qui a massacrarci. Signore, c'è qualcosa che non funziona. Ma se è quello che tu vuoi, che accada. Perché tu sei il giusto giudice. Giosafat, il cui nome significa il Signore è giudice, dice al Signore: tu sei il giudice. Giosafat non chiede al Signore di annientare i Moabiti e gli Ammoniti, non è assetato di sangue, ma fa appello alla giustizia di Dio, al giudizio di Dio. E sapete perché il Signore non ha permesso a Israele, quando sono entrati, di annientare questi popoli? Chi erano i Moabiti e gli Ammoniti? Vi ricordate Lot? Lot, una notte di tristezza mortale per la sua vita, ha avuto due rapporti incestuosi, una notte dopo l'altra, con le sue due figlie, che avevano paura. Dopo che Sodoma e Gomorra erano state distrutte, avevano paura di rimanere sole. E così hanno avuto un rapporto incestuoso col padre. Da questo rapporto incestuoso col padre, le due figlie hanno avuto due figli, Ammon e Moab. E chi erano i Maoniti? I discendenti degli Edomiti, i figli del Monte Seir, che sono i figli di Esaù. Erano i fratellastri di Israele. Non poteva il Signore uccidere coloro di cui mi aveva detto un giorno: vi moltiplicherò sulla terra. Ma vedremo più avanti com'è creativo il Signore. Non ha permesso ai figli di Israele di attaccare i suoi figli, perché comunque erano i figli dei figli, anche se erano l'effetto di una situazione incestuosa. Da notare la bellezza del versetto 13. Tutti, persino i bambini, stavano in piedi davanti al Signore. Che grande insegnamento che abbiamo noi oggi. Quando non andiamo in chiesa perché i bambini sono piccoli, perché sono stanchi, perché forse domani hanno un grande compito. Dicevamo ieri sera con i giovani: il Signore che è il Signore c'è sempre. C'è sempre. Abbiamo cantato il primo inno che ha citato il mio caro Gino. Un Dio sempre pronto nelle difficoltà. Ci siamo soffermati a riflettere su questa parola. Cosa vuol dire sempre pronto nelle difficoltà? Oggi diremo: Dio c'è. Dio c'è sempre. E io dove sono? Dove sono i miei bambini? Dove sono i nostri bambini? Che bella la parola di Dio. Dio dice: se io sono Dio e ci sono sempre, dov'è l'onore che mi è dovuto se tu non ci sei così spesso? Ricordate, ieri sera abbiamo visto con i giovani quante volte sulla nostra casellina del diario di bordo del credente c'è scritto assente, assente, assente. Ogni giorno il Signore scende con le sue benedizioni. Ogni giorno il Signore fa piovere sul giusto e sull'ingiusto. Ogni giorno il Signore dice ai suoi: dove sei? E noi dove siamo? Dove siamo? Andiamo avanti, versetto 14 e 19. Allora lo spirito dell'Eterno investì in mezzo alla radunanza Giazaziel, figliuolo di Zaccaria, figlio di Benaia, figlio di Jeiel, figlio di Matania, il Levita, tre figlioli di Asaf, e un credente qualunque. E questo Giazaziel dice: porgete orecchio, o ascolta, voi tutti di Giuda e voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat, così vi dice l'Eterno. Non temete, non vi scomentate a motivo di questa gran moltitudine, perché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Domani, l'onniscienza di Dio, domani, scendete contro di loro. Ecco, eccoli che vengono su per la salita di Zis. Dio vede il domani. E voi li troverete all'estremità della valle, di rimpetto al deserto di Geruel. Seconda volta che lo ripete, versetto 17. Questa battaglia non l'avrete a combattere voi. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che l'Eterno vi darà, o Giuda, o Gerusalemme. Non temete e non vi scomentate. Domani uscite contro di loro e l'Eterno sarà con voi. Allora Giosafat si inchinò con la faccia a terra e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono dinanzi all'Eterno e l'adorarono. E i Leviti, di tre figlioli dei Chiaetiti e dei tre figlioli dei Coratiti, si levarono per lodare ad altissima voce l'Eterno, l'Iddio di Israele. Tra il versetto 13 e il versetto 14, quando Giosafat finisce la sua preghiera e quando si alza questo Yazaziel a profetare per conto del Signore, non sappiamo quanto tempo sia passato. Sicuramente possiamo immaginare tutto il popolo in silenzio, possiamo immaginare la paura che comunque serpeggia, la preoccupazione per molti. Era stata bella la preghiera di Giosafat, toccante. Ma qualcuno comunque avrà avuto ancora un po' di preoccupazione, no? Chissà quali erano le domande della gente. Che cosa succederà adesso? Come risponderemo a questo attacco? L'attesa forse è una delle parti più difficili della vita. È difficile aspettare. Tu preghi e il Signore non risponde. E il Signore sta in silenzio. Quanto avrà pregato un uomo come Giuseppe in prigione dai suoi 17-18 anni fino ai 30 anni? Quanto silenzio ha sentito? Eppure la parola dice costantemente che il Signore era con lui. Il silenzio di Dio non vuol dire che Dio sta dormendo, che è disattento, che è lontano. Il silenzio di Dio, dice un fratello, è Dio che sta agendo e preparando qualcosa di straordinario, qualcosa di grande. Il silenzio è il classico momento che non ci piace. È quel momento che intercorre tra il dramma e la risposta di Dio. A volte questo silenzio dura anni. Questo è il piano di Dio. È il piano di Dio. Il vaso dirà al vasaio: perché mi hai fatto così? Perché mi succede questo? Abbiamo questa profezia, non abbiamo tempo, vedo che qui il tempo corre troppo veloce, ma è bello vedere come questo profeta inizia dicendo: ascolta. È la classica frase dei profeti che ricevono una parola da Dio. Noi non sappiamo nulla di questo Yazaiel o Yaiel, non sappiamo nulla, viene citato solo qui. Ma quello che è importante è che lui porta la parola del Signore. Ed è una parola che è esattamente in contrasto con quello che ha provato Giosafat all'inizio. Ebbe paura. E qui, per bocca di questo profeta, viene detto: non abbiate paura, non vi sgomentate, non vi sgomentate. E poi c'è qualcosa di strano, chissà, qualche risolino che sarà corso tra i popolani, tutta la gente. Non vi sgomentate, la battaglia non è vostra ma è mia. Ma in realtà anche questa frase non era la prima volta che il Signore la diceva al suo popolo. Era già stata detta con Gedeone, era stata detta anche in altre situazioni, anche con Mosè. Voi dovete presentarvi, cioè avete presente quando i soldati vengono messi in riga e sono presentati davanti al loro comandante? Questa è la presentatevi. Tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. Non temete, non vi scomentate. Versetto 17. Domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. Dopotutto molti uomini che erano lì erano già stati in battaglia con Giosafat. ma non avevano mai pensato di mettere da parte la loro spada e di lasciar fare a qualcun altro. Tutti gli occhi a questo punto sono rivolti di nuovo su Giosafat. Prende una decisione rapida, versetto 18 e 19. Allora Giosafat, notate che cosa fa ora, chinò la faccia a terra e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore e l'adorarono. E questi leviti si alzano e lodano il Signore. Siamo alla fine della storia? No. I nemici erano ancora là, anzi probabilmente erano ancora più vicini. Non era successo niente, semplicemente era arrivata la parola del Signore. Ora, quale sarà la risposta, la nuova risposta da dare? Giosafat capisce che quell'uomo stava parlando da parte di Dio, si butta per terra, china la faccia per terra. Sapete, non è facile quando sei nella prova. Sai che la parola di Dio ti dice, fidati di me, ma la tua prova è ancora in corso. Sei ancora nella prova. Però tu lodi il Signore. Lo ringrazi. Lodare il Signore significa dire, Signore, tu sei giusto. Non so per quello che sta accadendo, non so perché, ma quello che tu fai è giusto, è buono. E io ti lodo e ti adoro perché tu sei buono, tu sei fedele. E questo è bello perché Giosafat aveva già sperimentato l'aiuto, la presenza del Signore. E vediamo che poi la fede viene messa in azione. Dal versetto 20, la mattina seguente, notate bene questo versetto perché ci ricorda qualcosa di particolare. La mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia verso il deserto di Tekoa, e mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse: ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro, credete ai suoi ai suoi profeti e trionferete. Era come dire, credete al Signore, credete alla sua parola, perché i profeti portavano la parola di Dio. Ripeto, non era ancora successo niente. Qui il Signore, attraverso Giosafat, chiama il popolo a mettere in azione la fede. E come dice il Salmo 56, versetto 3, nel giorno della paura appoggiati a Dio. Ed è bello vedere qui come proprio confidate in Dio, ha il senso di appoggiatevi a Dio. Appoggiarsi a Dio è la persona anziana che si appoggia a qualcuno per essere aiutata a camminare. Appoggiarsi a Dio è quando tu prendi in braccio tuo figlio o tua figlia e lo porti. Appoggiarsi a Dio significa fidati di Lui, ma in una maniera in cui la preoccupazione non c'è più. Giosafat sta dicendo questo. Appoggiate a Dio, fidatevi in Dio e trionferete. E poi dobbiamo correre perché il mio tempo è già andato. Cosa succede? Io fossi stato al posto di Giosafat, grande re, grande stratega, bene. I miei generali, prima fila, uomini migliori e tutti gli altri dietro. Giosafat no. Si consulta con il popolo e poi manda davanti i cantori. Io mi immagino i Moabiti, gli Ammoniti e i figli di Edom si saranno sbraghellati dalle risate. Guarda questo Giosafat, ci manda la sua corale davanti all'esercito, così invece di farne fuori. È da riflettere questa cosa. È da riflettere. Non so se ci avete pensato. Manda la corale, il coro, i cantori davanti all'esercito. Non è una presa in giro per i suoi nemici. Cosa dovevano fare questi cantori? Lo dice la parola. Celebrate il Signore perché la sua bontà dura in eterno. Cantavano questo. Celebrate il Signore perché la sua bontà dura in eterno. Appena cominciarono i canti, che cosa succede? Anche qui vediamo qualcosa di straordinario, creativo. Mi piace usare questa parola. Siccome il Signore non poteva permettere che i suoi figli toccassero gli altri figli, cosa fa? Questi figli si attaccano tra di loro. e si distruggono tra di loro. Nessun israelita tocca uno di questi. E il Signore permette un qualcosa di straordinario, di miracoloso. Questi uomini arrivano sulla sommità del monte, se andate avanti nella lettura vedrete che arrivano sulla sommità del monte, vedono gli eserciti avversari che si distruggono a vicenda. Io mi immagino i generali, i comandanti e tutti i soldati di Israele, di Giuda, che rimangono a bocca aperta. E si realizza quello che aveva detto il Signore, la sua promessa, la sua parola. Vedrete la liberazione che io vi darò. Incredibile, incredibile quello che succede. Nessuno era scampato, dice il versetto 24. A quel punto che cosa succede? Succede che il Signore manda i suoi dell'esercito, i generali, i comandanti, giù nella valle. Impiegano 3 giorni a raccogliere il bottino, perché il Signore quando fa le cose le fa in modo abbondante. E la cosa strana è che questi uomini, andando in guerra, si erano portati dietro tante cose che normalmente non si portano in guerra. Avevano oro, vestiti. Che strano. Quando si va in guerra non si portano queste cose. Probabilmente stavano pensando di andare a colonizzare il popolo di... E che cosa succede? Il Signore benedice abbondantemente i suoi, che impiegano 3 giorni a raccogliere tutto il bottino e a ritornare a Gerusalemme. E che cosa fanno? Quando ritornano, non tornano a casa. Non vanno a casa. Joseph non li manda ognuno a casa loro. Ritornano tutti nel Tempio e stavolta fanno una grande festa. Diremo noi oggi una grande agape per ringraziare il Signore di quello che era successo. In tempi di sofferenza e di angoscia, questi esempi ci chiamano ad un santo ricordo, lo chiamo io. Non dobbiamo ricordare o appoggiarci sulle nostre forze e la nostra abilità, ma su quello che è Dio, su quello che è il Signore, sulla sua fedeltà. Quante volte il Signore è intervenuto nella tua vita e ti ha scampato da problemi e difficoltà? Perché non dovrebbe farlo adesso di nuovo? Giosafat all'inizio è stato sotto pressione, molti nemici. Si diceva prima, è facile servire il Signore quando tutto va bene, ma com'è servire il Signore quando perdi il lavoro, quando tua moglie si ammala, quando tuo figlio non sta bene, quando la tua chiesa non capisce che cosa sta succedendo? Com'è? Molti nemici. Dalle mie parti si dice, ma credo anche qui, che piove sul bagnato, no? Com'è? Abbiamo detto che la paura, la prova, sono delle esperienze che a volte il Signore usa, spesso anzi, usa per farci crescere, per trasformarci, per migliorarci, per cambiarci. Ed è bello vedere come il Signore è fedele. Dice sempre, non è la tua battaglia, è la mia. Non è la tua battaglia. Impariamo a dire al Signore, io sono senza forza, versetto 12. Di fronte a tutti questi problemi, queste difficoltà, figli che non vanno bene, lavoro che non va bene, la società intorno a noi che non produce granché di buono, tutte queste cose che s'avanzano contro di noi, che ci mettono angoscia, difficoltà. E come ha detto questo grande re del passato, non sappiamo cosa fare. Sapete, il Signore non si offende mica se noi gli diciamo questo. Anzi, non sappiamo cosa fare. Ma, e qui voglio arrivare, gli occhi nostri sono su di te. È inutile che noi guardiamo alla psicologia, alla filosofia, all'aiuto umano, guardiamo alla politica, guardiamo a tante cose. Dove sono i nostri occhi oggi? Su che cosa ci appoggiamo noi? Se non avete avuto ancora qualche problema, qualche paura, preparatevi. Perché Giosafat ha risposto in questo modo? Il popolo ha risposto in questo modo, perché erano preparati. Una delle cose che spesso mi manca, ci manca, è questa. Il Signore vuole che attraverso la lettura, lo studio, la meditazione della parola di Dio, noi siamo preparati, perché non mancheranno le prove e le difficoltà. Quello che farà la differenza tra noi e le persone del mondo non è il pesciolino che portiamo sulla coda della nostra macchina, per chi ce l'ha. È come noi reagiremo davanti alle prove. È vedere una madre e un padre che perdono un figlio in giovane età e la gente gli chiede, ma come fate a sopportare questo dolore? Chi perde un marito, una moglie, improvvisamente, o perde, come abbiamo detto, il lavoro, eccetera, eccetera. Come fai? Come fai a essere così tranquillo? Io sono senza forze, ma oh Signore, tu sei grande, tu sei fedele e i nostri occhi sono su di te. Preghiamo. Padre Celeste, ancora oggi attraverso la tua parola tu hai voluto spostare i nostri occhi dal mondo, dalle cose di questa terra a te. Che la tua parola, oh Signore, possa depositarsi nei nostri cuori e costituire un buon deposito, un tesoro meraviglioso da cui attingere nei momenti di prova e di difficoltà. Che il tuo Spirito Santo ci aiuti giorno dopo giorno a non contare sulle nostre forze, ma a guardare a te, ad appoggiarci a te, a credere a te e alla tua parola, a seguire i consigli, le indicazioni della tua parola, l'esempio di uomini del passato, ma anche i nostri anziani, i nostri responsabili, che ci presentano la tua parola, che ci ricordano che grande Dio tu sei, un Dio giusto, santo, meraviglioso, misericordioso, che non vieni mai meno. Grazie, caro Padre, per questo giorno. Che la tua parola non ci veda solo uditori, ma che trasformi ognuno di noi in facitori. Che possiamo essere anche noi dei Giosafat, che ad alta voce dicono intorno a sé, noi non sappiamo cosa fare, ma crediamo in un Dio grande e potente, a cui vogliamo guardare, a cui vogliamo credere, e davanti al quale vogliamo stare fermi, lasciando Lui ad agire. Amen.
Amen.
Grazie.